le altre giornate, e noi avremo le due meditazioni, l'istruzione, la messa sempre alla stessa ora. E dopo la messa le voci si scioglieranno in inni di lode, e nel senso che si potrà parlare, no, senza fare peccato. In questi giorni chi parlava faceva peccato, e dalla cena in poi si potrà parlare liberamente. Ecco, per cui così. E poi l'ultimo giorno ci sarà la messa alle 8:45, no? Così, la messa finale. Ora, tornando invece al nostro Vangelo, noi naturalmente in queste ultime tre meditazioni non riusciremo a leggere tutto quanto il capitolo, ma ne leggiamo i capitoli, ne leggiamo buona parte, no? Stamattina vedevamo i primi 11 capitoli dei primi 11 versetti, scusate, del capitolo 14, e continuiamo. Quindi la preghiera è sempre più, la preghiera di richiesta è sempre più quella che vi dicevo, che vi ricordavo di Sant'Ignazio: Signore Gesù, che io possa, ti conosca più intimamente per più amarti e più seguirti. E allora il versetto 12 viene detto che il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Vedete, prepararono la Pasqua, quello che il Signore sta per compiere, da una parte quello che il Signore sta per subire, perché Gesù non è un suicida. Gesù amava la vita e quindi Gesù viene ammazzato, Gesù viene fatto fuori. E dall'altra parte noi contempliamo, come stiamo vedendo, uno che vuole amarci fino in fondo, cioè mostrare un volto di Dio, amore, che non arretra davanti a nessun rifiuto, davanti a nessun peccato, no? L'amore di Dio è più forte ed è fedele fino alla fine. È bello il Salmo 136, ricordate quella grande litania di ringraziamento, che la vecchia traduzione era, no, lodate il Signore perché è buono. La vecchia traduzione diceva: perché eterna è la sua misericordia, dica Israele, perché eterna, no? E la nuova traduzione, la traduzione che è nuova, cioè ormai sono 13 anni che ce l'abbiamo, e dice: perché il suo amore è per sempre. No, mi piace di più, no? Cioè, come dire, il suo amore è per sempre, non verrà meno. E allora, ecco, questa Pasqua, il Signore compie la Pasqua, è un ebreo che ha celebrato tante volte la Pasqua ebraica, ricordate, era memoria della liberazione dall'Egitto che il popolo di Israele aveva sperimentato secoli prima e di cui il Signore aveva detto: questo per te sarà un memoriale. Ricordate, c'era stata una celebrazione, no? Prima dell'uscita con l'agnello, il sangue sugli stipiti delle porte. Questo è un memoriale di che cosa? Di un Dio che ti libera, che sconfigge il tuo oppressore, il faraone, che lotta per te, che combatte per te e che divide il mare della morte, ti fa passare in mezzo. E allora quella liberazione che Israele aveva sperimentato, ma che poi aveva avuto bisogno di far memoria sempre, custodire, importante la memoria, no? Fondamentale la memoria. ce ne rendiamo conto con l'età, perché cominciamo a perderla, no? Cioè uno non si ricorda più le cose, eccetera, ed è un problema. Però sapete che è un problema anche spirituale. In qualche tradizione cristiana orientale il peccato è dimenticanza. Dimenticanza. E allora noi viviamo di memoria. Quando perdiamo la memoria, abbiamo perso tutto, non sappiamo più chi siamo, no? E allora vedete, per quello anche per dire noi cristiani facciamo memoria ogni giorno, no? Facendo sul comando del Signore, no? E perché, come dire, si è usciti dall'Egitto, ma poi Israele ha sperimentato, andando nel deserto, camminando dietro al Signore, che è stato importante che Israele sia uscito dall'Egitto, ma che ancora più importante è che l'Egitto uscisse da Israele. È un gioco di parole, ma questo lo dicono proprio nella tradizione ebraica, no? È stato importante che Israele uscisse dall'Egitto, ma ancora più importante è che l'Egitto uscisse da Israele. Cioè da che cosa? Perché l'Egitto rappresenta l'impero. E vedete l'Egitto che è durato millenni, no? La civiltà egiziana, i vari imperi, è una cosa stupenda, enorme, ma è una concretizzazione di tante altre realtà, di cui tante conosciamo, alcune no. Conosciamo l'impero romano, conosciamo l'impero persiano, conosciamo l'impero britannico, conosciamo adesso ogni tanto, cioè come dire, l'uomo crea sempre imperi. E gli imperi sono delle modalità bellissime, a volte, e crudeli, e terribili, e di una volontà dell'uomo di vivere mettendo i piedi sopra gli altri. In fondo questo è l'impero. Noi vediamo sempre l'impero romano, ma i romani che andavano a conquistare i popoli, sì, portavamo la civiltà, il colonialismo, portavamo la civiltà, sì, sulla testa delle popolazioni che non erano molto contente della civiltà che portavamo. E vedete, questa logica ha creato gli imperi, però funziona anche nel piccolo. Cioè, la mentalità imperialistica non funziona solo nelle grandi, ma funziona anche nel piccolo. Cioè, basta essere in un ufficio dove uno è il capo ufficio e l'altro è l'impiegato, cioè che quello lì possa a un certo punto il capo ufficio far pesare che lui è il capo ufficio. Questo è il rischio anche nella Chiesa a volte, no? Una malattia di noi presbiteri è che a volte il parroco è padrone di tutto. A volte può capitare anche nella nostra vita religiosa, dove il superiore può essere un dittatore. Allora, come dire, è una mentalità, è un veleno che intacca il nostro cuore, è una malattia mortale che intacca il nostro cuore e che fa sì che appunto il cuore è schiavo di questa logica di potere. E allora bisogna liberarlo. E vedete, Gesù compie la Pasqua, no? Cioè, mostrando un altro Dio, perché vedete tante volte, no, in questa logica di potere, noi pensiamo che così è Dio. Cioè Dio è uno che sta nei cieli, se la gode e impone le sue cose. E che ci vuoi fare? Ti vuoi mettere a discutere con Dio? Cioè, Dio è Dio, e fa quello che vuole. Così fra l'altro dicevano gli amici di Giobbe a Giobbe, no? Se lui decide una cosa, tu? Lui è Dio. E tante volte noi vogliamo essere così, a questa immagine perversa di Dio, sbagliata di Dio, falsa di Dio, no? Di un Dio che è in alto godendo delle sofferenze degli altri. E allora Gesù sta portando, per liberare il cuore dell'uomo, per compiere finalmente la Pasqua, fino in fondo, un altro volto di Dio. Un Dio che regna servendo, che si fa vicino non opprimendo, ma liberando e amando, donandosi. E fra l'altro anche un Dio che muore per tutti. Silvano Fausti diceva appunto che Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli. Ogni tanto nella Chiesa qualcuno dice i nemici di Dio, i nemici di Dio. Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli. Qualcuno più lontano e qualcuno più vicino. E ognuno cerchi di capire dove sta lui, prima di tutto, no? Quanto lontano e quanto vicino. E allora questa preparazione della Pasqua in una sala particolare, e dove Gesù era conosciuto, perché questi discepoli vanno dal padrone di casa e dicono il maestro, dice, dov'è la mia stanza? E quindi questa grande sala arredata, già pronta, eccetera, eccetera. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Ora, sapete che in greco questa parola, cioè queste parole in verità, di per sé è amen, amen, dico a voi. E amen non è una parola greca, ma è una parola che viene dall'aramaico e anche nell'ebraico, che noi utilizziamo nella nostra liturgia, no? E noi la utilizziamo con il senso piuttosto di così sia. In ebraico è così è, così è. E tante volte questa parola veniva utilizzata dai discepoli di un maestro, cioè quando un maestro diceva una sentenza, i discepoli attorno dicevano, noi avremmo detto parole sante, no? Parole sante, maestro, così. Dice amen, maestro, amen, amen. No, uno diceva una parola e diceva amen, è così, è così. Allora Gesù, dai Vangeli, noi vediamo che utilizzava questa parola alcune volte mettendola prima, cioè dicendo amen, in alcune occasioni, no? Amen, per alcune frasi più importanti. Quindi, quello che sto per dire è così. Uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Attenzione, era con i dodici, forse sapete che molti commentatori dicono che sicuramente nel cenacolo c'era Maria, c'erano anche le altre donne, però Marco sta sottolineando i dodici, no? Uno dei dodici, uno dei dodici, colui che mangia con me mi tradirà. Mangiare insieme è un gesto che dovrebbe significare comunione. No, tant'è vero, quando uno vuole sottolineare la distanza dall'altro, dice, abbiamo mai mangiato insieme io e te? No, no, per dire. E allora, il mangiare insieme dice comunione, dovrebbe dire comunione, no? E quindi lui sta dicendo, uno che fa un gesto di comunione, in realtà, mi consegnerà. È contro di me. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro, sono forse io? Notate, no? È interessante che a dirgli uno dopo l'altro, sono forse io? Cioè, a volte quando, sapete, quando uno ha un po' la coscienza, un po' così, cioè, ha bisogno di sentirsi scusato, no? Cioè, ha bisogno che il maestro dica, no, Pietro, ma che dici? Tommaso, che dici? Perché vedete, i discepoli sono lì, non lo capiscono, non sanno, adesso in questa festa della Pasqua, Gesù se ne esce fuori con una frase pesantissima, dicendo, sparando nel mucchio, uno di voi. Ed egli disse loro, uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, vedete, è uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, che potrebbe essere una frase che dà un'indicazione precisa, ma in realtà non è precisa, perché si mangiava in un solo piatto. Ancora oggi, in diverse culture del Medio Oriente, come mia madre mi racconta sempre, no? Cioè che quando era si mangiava in un solo piatto. La domenica c'era il pezzo di carne in mezzo, no? E si mangiava in un solo piatto e si prendeva tutti dallo stesso piatto, no? Per cui il dire uno che mette con me la mano nel piatto, uno dice Gesù, tutti la mettiamo. Tutti la mettiamo. E vedete, uno dei dodici. E pensate che anche questo fatto che non si capisce chi è, lo sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni. Vi ricordate nel racconto, no, della lavanda dei piedi, dopo sarà Gesù che prenderà, che intanto dirà uno di voi mi tradirà, no? E qui ricordate che nel Vangelo di Giovanni Pietro, che non se la sente di chiedere lui direttamente a Gesù, maestro chi è, perché ha paura che Gesù gli dà una rispostaccia, no? Allora glielo fa dire al cocco del maestro, al discepolo che Gesù amava, no? Dice il cocco, al cocco glielo dirà. E allora dice a quello lì, gli dice, chiedi, chi è? E ricordate che il discepolo che Gesù amava, ponendo il capo sul petto del Signore, gli dice, maestro chi è? E Gesù glielo dice. Allora lì è chiaro, cioè nel senso che Gesù dice colui al quale, per il quale intingerò un boccone glielo darò. Gesù fa così e dice a Giuda, quello che devi fare, fallo presto. Però notate che cosa dice Giovanni? Non capirono cosa stesse, pensavano che stesse parlando di andare a comprare qualcosa per i poveri, perché era la festa, vi ricordate, dice così, no? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il discepolo che Gesù amava, non lo dice a Pietro, perché se l'avesse detto a Pietro, Pietro com'era, sarà, sì, chissà come sarebbe andato a finire là, no? Non glielo dice a Pietro. E vedete, non glielo dice a Pietro perché il discepolo che Gesù amava consente col suo maestro, allo stesso sentire del suo maestro. Che qual è il sentire di Gesù? Che Gesù ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di farlo. Ce lo dice. Tante volte nella coscienza, in profondo, lo Spirito Santo parla ai nostri cuori, ma ci lascia liberi di farlo, perché l'amore non può costringere. E purtroppo quanto male gli uomini fanno agli altri uomini. Ora, questo discepolo, di cui sta parlando, uno dei dodici, è Giuda Iscariota, no? Che noi non abbiamo nel refettorio sotto, non l'ho visto bene, ma non c'è un'immagine dell'ultima cena nel refettorio sotto, no? C'è? No, io non l'ho vista. Allora, nelle immagini dell'ultima cena, nei dipinti, alcuni bellissimi, no? Cenacolo di Leonardo e tante altre immagini stupende, e se noi facessimo una gara, una scommessa di riuscire a identificare tutti i dodici attorno a Gesù, io scommetto che nessuno di noi riuscirebbe a identificare tutti. Perché? Perché alcuni li identifichiamo facilmente. C'è Pietro normalmente è raffigurato accanto a Gesù, coi capelli un po' bianchi, poverino, no, ma forse era perché era sposato, chissà, cioè sempre i capelli un po' bianchi. Poi dall'altra parte, con il capo un po' sul, no? Quello ci capiamo, quello è Giovanni, anche quello è chiaro, no? Ma gli altri? Chi è Tommaso? Chi è Andrea? Chi è Giacomo? No? E Simone, Taddeo? Però Giuda, non ti sbagli, Giuda c'è sempre la faccia da delinquente, che tu dici, e in mano il sacchettino del denaro, no, per cui Giuda, però gli altri non li identifichiamo. Allora, per dire che cosa? Per dire, vedete, che tante volte per noi Giuda è chiaro chi è, no? E ne prendiamo anche distanza. E quando succede che qualcuno, un presbitero o una persona, un religioso, eccetera, una religiosa, viene scoperto in un reato, qual è normalmente la reazione? No? Di dire, vabbè, in ogni comunità c'è una mela marcia. Che implica che noi siamo mele buone, no? Perché tante sono buone. Ma una, che vuoi, una capita sempre, no? Che, vedete, subito noi ci distacchiamo dalla persona che è stata trovata, no? Ci distacchiamo. Quella, noi non vogliamo sporcarci col fango di quella persona lì. E addirittura, nel film di Zeffirelli, vi ricordate Gesù di Nazareth di Zeffirelli, c'è la scena dove appare Giuda, è una scena in cui i discepoli stanno discutendo tra di loro, no? Per cui vedete, comincia male, già sta per venire Giuda, già comincia male, e si presenta Giuda e dice, posso unirmi a voi? Io so fare i conti, potrei tenere la cassa, eccetera, no? E Gesù ha una fitta premonitrice. Ah! E dice, vieni. Questa è pura fantasia. Dato che siamo qui, mi verrebbe da dire qualche parolaccio, ma non la dico, state tranquilli, per dire, sono però stupidaggini. Stupidaggini, perché noi non possiamo affermare niente che non abbia riferimento di Giuda come degli altri, che non abbia riferimento nei Vangeli. Una cosa sono le scritture, una cosa sono i sogni delle persone. Noi dobbiamo distinguere. È una insegnamento della Chiesa Cattolica che io ripeto perché bisogna chiarire, è la sempre chiara distinzione tra rivelazione pubblica e rivelazione privata. Rivelazione pubblica è tutto quello che ha a che fare con le sacre scritture portate dalla Chiesa, a cui siamo tenuti ogni cristiano a credere, per esempio che Gesù Cristo è morto e risorto, ok? Rivelazione privata sono tutte quelle rivelazioni di pseudo o veri mistici, non sono io il giudice di questo, che ti aiutano? Benissimo. Non ti aiutano? Benissimo. Međugorje è rivelazione privata. Per cui se uno ci vuol credere, ci creda. Non ci vuol credere? Non ci creda. Siamo cattolici allo stesso tempo. Permettetemi di dire queste cose con chiarezza. Io penso bisogna dirle con chiarezza. Mi spiace se con qualcuno, ma bisogna dirlo con chiarezza. Sono cattolico in quello che sto dicendo. Ci sono anche Don Giuseppe, Don Antonio e voi che sapete. Sono cattolico in quello che sto dicendo. Per cui sto fatto che Giuda sarebbe stato l'unico dei discepoli non chiamato direttamente, ho sentito dire pure queste stupidaggini, l'unico che dei discepoli che Gesù non avrebbe chiamato ma che si sarebbe offerto lui a differenza degli altri, dove sta scritto? Dove? Datemi le citazioni bibliche e io vi credo, ma se non mi date le citazioni bibliche, qualunque cosa che diceva un grande autore, diceva qualunque cosa che gratuitamente affermiamo, possiamo gratuitamente negarlo. Bisogna essere seri, non sparare stupidaggini. Qualunque cosa che gratuitamente affermiamo, gratuitamente, può essere rifiutato. Allora, perché sto dicendo questo? Perché Giuda era uno come gli altri. Ci sono delle bellissime pagine del Cardinal Martini, che di San Carlo Maria Martini, che era un uomo serio, e uno studioso biblico, bellissime su Giuda, che lui dice, dato che Giuda è stato chiamato come gli altri, anche in lui Gesù ha visto qualcosa di buono. Anche lui aveva un desiderio. E anche lui in qualche modo sperava, no, che Gesù compisse quello che lui sperava, no? La liberazione di Israele, no? L'inizio del regno di Dio, eccetera, eccetera. Poi probabilmente Giuda, come forse anche altri, era uno che cominciava a essere un po' deluso da Gesù. Ricordate anche Pietro, no? Dio te ne scampi, eccetera, e Gesù che non solo. Magari secondo lui lo doveva ringraziare, no? Secondo Pietro doveva dirgli, sì, Pietro, grazie, che tu mi fai queste, perché così mi aiuti. No, no, anzi, si gira dall'altra parte Gesù, lo chiama Satana, lo chiama nemico. No, per cui Pietro, come ci sarà rimasto in quel momento, no? Pietro dice, ma io l'avevo fatto per aiutarti. E ricordate che nel Vangelo di Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani, c'è scritto che la folla si entusiasmò così tanto e vennero per prenderlo, è molto forte il verbo, per prenderlo e farlo re. Immaginate i discepoli, no? Gesù nostro re, Gesù nostro re, no, tutte queste grida, eccetera. E i discepoli, io penso che in quel momento erano anche molto, così, molto gioiosi, molto entusiasti, no? Perché finalmente il popolo ha capito, finalmente Gesù il nostro re. Poi magari si dicevano tra loro, quindi se Gesù è re, tu barone, io conte, tu no, ci siamo già, tu principe di Galilea, io no, ognuno già si piazzava, no, sapete, sai, perché ognuno poi c'ha i parenti da dover sistemare, eccetera, no, e così i figli. E per cui tutti erano contenti che la gente stesse acclamando Gesù nostro re, magari qualcuno stava già preparando, sapete, la pedana, no, su cui far salire Gesù, perché Gesù doveva dire sì, grazie, partiamo. E allora tutti quanti così, beh, fatevi venire Gesù. Gesù? Il Vangelo dice, Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Che delusione. Che delusione. Cioè, come stanno qua? Cioè, poi, come sapete, queste cose bisogna battere il ferro quando è caldo. No, bisogna cavalcare questi momenti, no? Perché se questi momenti dell'onda, bisogna cavalcare l'onda. E invece Gesù, che dice che vuole essere re, che è venuto a portare il regno, lui non ha mai detto che vuole essere re, dice che è venuto a portare il regno di Dio. E loro avevano capito che Gesù voleva diventare re. E se ne va. Che delusione. Per cui Martini dice, si può, anche questo fatto del tradimento, che poi come sappiamo Giuda nel Vangelo di Matteo sarà il primo che dopo aver visto che le cose non vanno, cioè il tradimento può essere anche letto come un estremo tentativo da parte di Giuda di costringere Gesù ad essere come lui lo voleva. Lo metto in una situazione tale che lui deve chiamare alla rivolta. Per cui quando vede che invece Gesù si consegna, ricordate che nel Vangelo di Matteo lui andrà a gettare quel denaro dicendo ho tradito sangue innocente e si uccide. Allora vedete, a volte è così, a volte noi siamo un po' delusi da Gesù, perché ci sembra che a volte noi vediamo le cose bene come dovrebbero essere e vogliamo che Dio le compia. Che Dio le compia. E quando le cose non si compiono secondo quello che noi vogliamo, un po' rimaniamo delusi, no? In qualche modo vogliamo dire noi a Dio come fare, no? E allora Giuda non è lontano da noi, no? Per quello i Vangeli, vedete, dicono sempre uno dei dodici. C'è quella bellissima predica di Don Primo Mazzolari, che si trova anche su internet, su YouTube, c'è la predica di Giuda, nostro fratello. Giuda è fratello nostro. Non è invece, no, uno che a cui... Giuda è fratello nostro, è uno di noi, perché sì, poi lui l'ha tradito, ma anche noi eravamo delusi da lui, no? In qualche volte siamo delusi dal Signore per come è andata la nostra vita, perché speravamo di più, non solo da noi. Dice, vabbè, un po' è colpa mia, sicuramente, però pure tu, Signore, Eppure tu, Signore, ci hai messo del tuo. E notate che nel Vangelo di Matteo, al capitolo, quando poi c'è il... No, sappiamo che il Gesù, dopo aver celebrato, fatto memoria della Pasqua di Israele e aver dato senso pieno a quella Pasqua, no? Questo è il mio corpo che è per voi, questa è la mia vita, il mio sangue che è per voi, e questa è la vostra liberazione. E uscendo, sappiamo che andrà poi verso il Getsemani a pregare, a prepararsi alla battaglia per essere fino alla fine figlio del Padre e fratello nostro di tutti. Lì appunto andrà Giuda a prenderlo, e per esempio in Matteo al capitolo 26 dice, versetto 47, mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici. Gli evangelisti continuano a dire Giuda è uno di noi. E con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo, quello che bacerò è lui, arrestatelo. Povero Giuda, no? Nel senso che come sta stravolgendo dei segni di amore, segni di comunione, no? Il mangiare insieme è un gesto di comunione, e diventa invece voler costringere Gesù, tradendolo. E qui adesso il bacio. Bisognava che lo baciasse, anche perché, pensate, non è che c'era l'illuminazione comunale a quel tempo, no? Cioè, quindi di sera c'erano le luci, era buio, per cui non bisognava avere un segno esatto di chi fosse, no? Perché... E allora il bacio, no? Che normalmente vuole dire voler bene, una comunione, che invece è il segno giusto per consegnarlo. E Gesù e lo baciò, e subito si avvicinò a Gesù e disse, salve Rabbi, e lo baciò. E Gesù gli disse, amico, per questo sei qui. Notate, no? Gesù lo chiama amico e Giuda rimane suo amico. Per questo sei qui, si potrebbe anche dire, renditi conto per cosa sei qui. Cioè, renditi conto che il problema non sono io, ma sei tu con le tue attese su di me che vogliono costringere me a essere come pensi tu. E a volte, attenzione, possiamo fare tanto del male quando vogliamo costringere gli altri, no, nelle nostre attese, anche a fin di bene. A me sembra che, per esempio, un rischio anche in questa situazione, anche nostra, della nostra famiglia religiosa, della compagnia, che a volte si fanno dei progetti e uno dice, ma hai visto chi hai come soldati? Cioè, dove l'età media da noi è sui 75-80 anni? Cioè, hai visto chi c'hai? Partiamo! Un momento. Con che soldati? Con che soldati? Cioè, facciamo questi progetti e vogliamo che le persone... Questo capita anche ai nostri fratelli e sorelle nel matrimonio, no? Il rischio che i figli siano i genitori a già vedere il loro futuro, a costruirgli il futuro. Faccio questo, faccio quest'altro, gli facciamo fare questo, perché poi da grande farà questo. Poi il figlio dice, no grazie, io voglio fare il contadino. Il contadino, con tutto quello che abbiamo speso per te. Allora, vedete, è Gesù che dice, bello che lo chiama amico. Questa è una parola detta da Gesù a Giuda che dovrebbe aiutarci a mai disperare. Non c'è peccato così grande che possa rompere l'amicizia di Dio in Gesù per noi. Guardate che l'unico peccato che non sarà perdonato sarà quello contro lo Spirito Santo, no? Su cui si riflette tanto e che di fondo vuol dire, cioè, che se Lui vuole salvarci, noi possiamo dire di no, perché l'amore non si impone. Però non c'è situazione, no, che... Fra l'altro, questo dovrebbe darci anche un altro sguardo, no? Anche rispetto a quelle persone, quei nostri fratelli e sorelle che vivono situazioni complesse, che hanno fatto un sacco di errori, no? A volte, no, si diceva, sì, dobbiamo trovare delle soluzioni per i divorziati, soprattutto per tutelare coloro che hanno subito il divorzio, no? Ed è giusto. Però uno dice, ma anche per chi ha sbagliato, ci può essere una parola di perdono o no? O deve pagare per tutta la vita? Ci può essere una parola di perdono o no? Cioè, Giuda lo sta tradendo col bacio e Gesù, vedete, che gli parla, gli dice, il Signore non tace, il male deve essere rivelato, gli dice renditi conto di che stupidaggine stai combinando, che disastro stai combinando. Amico, amico, rimanendo con noi. Il Signore ce lo dice, era un po' come i profeti, no? Cioè i profeti venivano mandati a scuotere il popolo di Israele da parte di Dio che diceva va dal mio popolo. Cioè, come dire, rimane il mio popolo. E proprio perché rimane il mio popolo, io ti dico questo. Perché il mio amore non viene meno. Tu te ne puoi andare, ma il mio amore non verrà meno. E allora ecco, no, questo essere di Gesù, questo amore di Gesù verso... vedete, i racconti della passione, nel racconto della passione le tinte se si può dire così, si estremizzano. Si estremizzano. Cioè i personaggi vengono fuori. E vengono fuori quasi tutti, se non dire tutti, cioè, no, in negativo. Ne vedremo, no? A cominciare dai discepoli. E se da una parte le tinte diventano più nere, dall'altra parte c'è la luce di Cristo. C'è un Gesù che è forte nell'amore. È forte nell'amore. È un lottatore. A me non piacciono tanto le immagini. Io amo molto le icone. Faccio anche qualcosina, ma amo i linguaggi dove a volte questi Gesù, anche i Pantocratori o i vari Gesù Maestro, hanno un volto che a noi italiani, perché non ci piace a volte, perché è un volto forte, un volto, però vedete, dice la forza dell'amore. A me non piacciono molto, però con tutto rispetto, cioè, nel senso che ognuno ha i suoi gusti, a me non piacciono molto i Gesù cotonati, cioè quelli, sapete, quelli che hanno i capelli che sembra che siano usciti appena hanno fatto la permanente, quindi sono tutti un po' cotonati, e forse c'è un'invidia, forse c'è un'invidia sicuramente, e perché a me piace più l'idea, come dice nell'Antico Testamento, che il Signore come un guerriero eccita il suo ardore, e lì è l'immagine dei guerrieri che prima della battaglia, oggi purtroppo i nostri soldati si drogano, no? Prima di andare in battaglia, ma nell'antichità si davano dei colpi, no? Cioè, quindi gridavano l'uno con l'altro, no? Per eccitare l'ardore e per correre in battaglia. E così in qualche modo Gesù, no? Gesù sta affrontando la battaglia di essere con noi fino alla fine ed essere con tutti fino alla fine, persino coloro che lo inchioderanno su una croce, per raccontare che c'è un amore più forte di tutto, di ogni peccato. E allora fermiamoci con nostro fratello Giuda, se avete il cellulare con internet, non fate peccato se andate su YouTube e vi ascoltate la predica di Don Primo Mazzolari, ve la consiglio, tocca il cuore, è un grande uomo, Don Primo Mazzolari. Buon lavoro a voi.